예. 어. 아, 코모 스타일.
아.
마도 모노시아 왓사나네.
아, 왓사게?
왓사나네. 또 대배 아스콜타레.
아키.
Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
La radio.
Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
La frequenza, mia, sì, frequenza.
Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
Il capezzolo della radio,
sì,
quello,
proprio quello
della sinistra.
Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.
Posto giusto, se suoni come se servisse a vivere, se vieni più spesso, qua si può parlare, persino ascoltare, qua si può cantare, persino suonare, sei a Wazzanane, sei a Wazzanane.
Benvenuti signori e signori a questa nuova stagione di Wazzanane. Finalmente siamo tornati, signori. È vero, l'abbiamo fatto di proposito, perché comunque ieri mi sembra era il primo giorno d'autunno e quindi abbiamo detto: beh, vogliamo iniziare alla grandissima. Perché solitamente in autunno cadono le foglie e quindi noi cosa abbiamo fatto? Le abbiamo appiccicate tutte apposta. Le abbiamo prese e le abbiamo riappiccicate sugli alberi perché noi di Wazzanane vogliamo mettere noi. Come diciamo noi, va bene? Giusto, Smarty?
Sono d'accordo. Sì, sì, sì.
Allora, vi dico solo che la Smarty si è appena tornata dall'Oktoberfest.
Sono quindi, appena arrivata, cioè, proprio
adesso,
in diretta.
Adesso.
Ho portato un paio di birre, infatti, così.
Tra l'altro, cioè, la prima cosa che ha detto quando... Questa era per un'altra cosa che ha portato la Smarty, ma non lo possiamo dire in diretta. Però guardate le nostre storie così
e
potrete,
capirete.
Esatto, potrete capire quello di cui siamo...
Posso dare soddisfazione, oserei dire.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro è uno dei siti più visti, comunque non vi voglio dire di più, e non è Amazon.
Tipo National Geographic.
Beh, in effetti sì, c'è un po' di cosa, speleologia. Comunque detto come mi è uscita male questa. Comunque
secondo me
tutta la giurma, signore e signori, la Smarties l'abbiamo appena sentita.
Ciao a tutti.
Come
siamo tornati
Smarties?
Molto
come
bene,
stai?
Devo
bene,
dire.
Eh?
Sì, sì.
Okay, okay.
Un po' senza voce ed è perfetto per essere in diretta in radio.
In radio, cioè quello che ci si aspetta, no?
Ma l'ho fatto apposta.
L'ho fatto apposta, giusto, giusto, giusto. Signore e signori, il nostro brasiliano preferito, il Nino Meraviglia.
Ciao Nino.
Allora, Nino, come va? Come va?
Bene, bene.
Ma tra l'altro, guarda, c'ha quelle freccettine lì che sembrano tipo la collana del Wakanda di Black Panther.
Queste sono le poche magliette che ancora mi vanno bene.
Dopo l'estate.
Dopo l'estate.
Che poi, cioè, in realtà d'estate bisognerebbe dimagrire, perché comunque...
Col caldo hai meno fame, sì, in teoria.
Meno fame, no. Però
allora,
in teoria dovresti dimagrire,
ho
però.
Ho fatto un'estate a bere solo alcol e vi riconosco che l'acqua di Milano è veramente buona.
Tra l'altro, cioè, allora, la cosa fortissima è che comunque durante l'inverno davvero perdi qualche chilino o perlomeno magari anche di gonfiore, perché bevi meno alcol durante l'inverno, perché comunque
no, ti scalda. Io sono controcorrente.
Io la birra solitamente d'inverno non la bevo molto, capito? Sono un amante della birra. D'estate mi scasso, capito?
Perché beverina, leggerina, dissetante, vuoi idratarti.
Brava, l'ultima volta che sono andato a fare degli esami del sangue c'era addirittura un sommelier della birra ad aspettarmi, cioè non c'era manco il medico. Cioè davvero mi fa scusi, le devo parlare, c'è troppa IPA. Come? E allora da lì abbiamo iniziato un dialogo, va bene. Però in realtà d'estate c'è questo effetto collaterale, quindi d'inverno si beve un po' meno, almeno per quanto mi riguarda. D'estate invece si beve di più, ci si gonfia, quindi poi quando vai al mare devi mostrare gli addominali, cioè diventa un
che
po' un
problema. Che è il contrario, quelli
esatto.
Lì, giusto?
No, io
sotto ci
io
sono,
io la tartaruga ce l'ho, è girata dal carapace ma ce l'ho, capito? Quindi cioè, bisogna trovarla, poi bisogna cercare, però c'è ed è bello per questo. Ma cioè, voi siete più per l'inverno o per l'estate?
Estate tutta la vita, anzi io vivrei perennemente in primavera.
Sì, la primavera mi piace di più, primavera e autunno,
perché
secondo
poi
me
inizia
sono...
no, primavera, così degusti un pochino l'estate, inizia il caldino, le serate fuori con gli amici, la giacca di pelle, però puoi anche metterti senza, insomma puoi giocare un po' di più.
A piace, in realtà a... mi piace di più le mezze stagioni, mi piacciono. L'estate la patisco un po' se sei magari in città, perché comunque in città fa veramente
chiaro. Stracaldo, però che bella è Milano senza traffico, Milano bellissimo, senza gente.
Bellissima.
Adoro.
Cioè, soprattutto
ad agosto voglio stare a Milano.
Sì, parcheggiare davanti al negozio esatto. Dove devi andare, cioè tu parcheggi davanti. No, perché guarda, parcheggio
lì. Fallo sotto Natale, voglio vederti.
E poi solitamente, cioè, magari lì davanti c'è parcheggiata, non so, che una Porsche, e tu arrivi col pandino, parcheggi il pandino, fai una figura, la mia macchina, il pandino, okay? Bellissimo. Tra l'altro, a proposito di pandino, dobbiamo salutare quei ragazzi che abbiamo
certo.
intervistato settimana scorsa all'evento radiofonico, che sono andati in pandino fino in Mongolia. Cioè, una cosa fantastica, davvero. Cioè, non so quanto hanno pagato di biglietto autostradale.
Non so però... quanto li abbiano pagati, tra l'altro, per farlo. Cioè, per farlo,
però cioè, è una cosa bellissima. Io ho deciso che voglio fare la stessa cosa, però in monopattino.
Auguri. Ciao, ti aspetto qua io.
Comunque, per farvi capire come andrà la stagione quest'anno, abbiamo deciso di mettere questa canzone che la rappresenta tantissimo.
Adoro,
giusto?
Sono
quindi,
d'accordo.
Marco Bugatti, Fare Casino.
Yeah.
Ecco, quindi dovete capire che da qui a giugno-luglio, perché più o meno è questa la durata di una stagione radiofonica, questo è quello che accadrà.
Facciamo casino.
Sì, facciamo casino. E quindi tutte le domeniche, mi raccomando, dalle 15 alle 16, vi dovete sintonizzare su WhatsApp per sentire questi queste persone molto professionali.
Okay. Io ho capito, forse.
Vi porteranno nel viaggio meraviglioso della musica, veramente. Lo facciamo da tantissimi anni, siamo contenti, abbiamo conosciuto tantissime persone.
Veramente.
Ma la cosa meravigliosa è quando poi queste persone che magari tu hai intervistato 7 anni fa hanno anche il coraggio di ritornare, capito?
Ma come fanno? Ma perché? Come è possibile?
Secondo me perché dicono hanno rifatto gli studi.
No, hanno un po' di pietà, secondo
me. Hanno un po' di pietà, va bene. Quindi è assolutamente un piacere e un onore davvero riavere qua oggi Christian Doria.
Benvenuto.
Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Grazie a Lele, a Smarty, Nino e Alberto. Grazie.
Come
grazie.
Stai?
Bene, dai. Diciamo che sono un po' smunto perché, vedi, ieri era il compleanno di mia figlia, il primo giorno di autunno, ho avuto la brillante idea di fare il pigiama party e quindi se fossi uscito ieri sera con Vasco Rossi probabilmente sarei questo pomeriggio più lucido.
E poi tra l'altro pensa come cambiano le situazioni, perché comunque quando hai 10 anni fai un pigiama party, cioè la cosa bella è invitare gli amici, parlare, spettacolare, guardarsi il cartone,
farsi le trecce,
queste cose ed è bellissimo. Quando lo fai invece che hai 20 anni, il pigiama party ha un'altra connotazione, capito? E diventa...
No, vabbè, mia figlia ha 10 anni, però sai, sono andata a dormire alle 6 del mattino, per
cui
è impegnativo. Infatti volevo mandare un messaggio, volevo scrivere un messaggio a tutte le mamme e tutti i papà che...
Grazie.
Però vabbè, andate come
prossima
andate.
Prossima volta a casa vostra.
Il compleanno di mia figlia a casa vostra.
Vi voglio bene. Ok. Allora, Christian, dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti, ci siamo visti, che cosa è cambiato?
Cos'è cambiato? È cambiato parecchio, anni, dai, capelli bianchi, insomma, le cose sono cambiate.
C'erano addirittura conosciuti al Tamburin, giusto?
Sì, vero? Sì, sì. Che frequenta ancora.
Che frequenti ancora.
Sì.
Com'è il Tamburin? Dov'è?
È a Seregno.
Ah, ok.
Via Carlotenca a Seregno, sì. Locale fantastico.
Sì, assolutamente. Dove noi eravamo andati per il Salvati da Solo.
Sì,
guarda,
è vero.
Salvati da solo.
Ci siamo conosciuti in quell'occasione. Con
bei tempi, no, mi ricordo anch'io. Non c'ero, però no, mi ricordo.
Con il mitico Andrea Caristo, cioè lo dobbiamo salutare.
Certo.
Perché gli vogliamo un sacco di bene, cioè il mio brother.
Grande,
capito? Quando ci scriviamo, oh brother,
Andrillone.
Cioè, sì, assolutamente sì.
Ciao Andrillone.
Andrillone mi piace un sacco.
Io ho capito Andrillone, infatti.
E quindi cos'è successo?
È successo che nel frattempo i paradisi si possono ancora ascoltare, ma non ci sono più. E nel senso che il chitarrista è fuggito a Londra, il batterista intanto è stato sostituito con un altro batterista molto bravo che è Alessandro De Ida, che suona nelle Vibrazioni, e il bassista niente, si continuava ad ubriacare finché poi ha deciso di smettere, che saluto, il Lupo Bori.
Fantastico.
Quindi è subentrato poi a distanza di tempo un nuovo progetto, che è questo, un progetto da solista, Christian Doria, Christian senza H, di apostrofo Oria. Progetto nato e figlio del periodo storico probabilmente più buio che abbiamo vissuto in questi anni, penso, non ne abbiamo mai vissuto uno così. Però bisogna considerare sempre il lato positivo anche nelle parti più negative, no? Il bicchiere sempre mezzo pieno e mai mezzo vuoto, altrimenti non si beve mai un cazzo, quindi è sempre
e non
vederla
è il nostro
così
caso.
E poi tra l'altro quando spesso mi dicono ma tu vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, io dico sempre tengo d'occhio alla bottiglia.
Guarda però... che l'ho anche io, sono perché... così.
Bella, questo mi è piaciuta.
No, e per cui niente, bisogna vedere, anche perché vi dico, in lockdown abbiamo avuto tutti la possibilità di coltivare e di creare un qualcosa, no? Chi ha iniziato a cucinare, chi ha iniziato a fare l'uncinetto, chi ha iniziato a leggere libri, chi ha iniziato a scrivere poesie. Io ho scritto un album.
Abbiamo avuto modo di ascoltarci, secondo me. Ci siamo fermati, cosa che non eravamo abituati a fare.
Esattamente.
E nel tuo caso è stato
quindi sì, chi si è dato all'alcol, insomma.
Ah, non tutti? Non a tutti è successo?
Infatti Bile, il nome di Bile è proprio un onore alla mia steatosi epatica. Però
io direi che è arrivato il momento di ascoltare il primo brano, ce lo gustiamo e poi dopo ne parliamo, come il diavolo. Avevo un timpano che ora non c'è più, capito? Cioè, quindi sì.
Finiva così la canzone.
Finiva proprio così.
Era una stonatura di un piffero.
Allora, partiamo da lì. Come il diavolo. Cosa parla?
Non lo so, dimmelo tu di cosa parla, secondo te.
È interessante.
No, ti spiego, perché ci sono dei brani, delle poesie, delle canzoni che sono nate per significare quello, nel senso l'autore vuole dire quello, non lo so, le canzoni di André,
sì, certo.
se stai a vedere, lui vuole dire quello, quello
non significa.
Esatto, ci sono canzoni invece magari un po' più ermetiche,
no? Hai ragione, perché quando tu comunque...
Bello ermetico come
comunque
termine.
Quando tu,
più chiuso, più...
Quando tu senti Bocca di Rosa, voleva dire quello.
Tornando alla felpa.
No, ma semplicemente perché volevo prendere...
La guerra di Piero, la ballata dell'eroe, parla della guerra. Ci sono canzoni invece... appunto con dove si può dare veramente un'infinità di interpretazioni, e quello è il bello poi magari della canzone, della poesia,
del messaggio, forse anche il motivo per cui arriva, no? Che ognuno poi la interpreta un po' per il suo vissuto.
Bravissimo.
Il suo trascorso,
ed è forse anche il motivo perché alcune canzoni, alcuni significati sono eterni, proprio perché ci sono molte interpretazioni date da teste diverse, quindi secondo te come il diavolo?
Secondo me è un mondo...
No, ascolta, prima ti sei tolto le cuffie, quindi non hai ascoltato niente.
Io ti dico, secondo me tutte le canzoni, a prescindere, sono un mondo con all'interno è un multiverso, perché comunque tu magari in un racconto puoi descrivere un tuo vissuto personale, qualcosa di tragico, di felice e tutto, ma io ci posso vedere esattamente l'opposto di quello che tu ci hai visto.
E ti posso anche
questa
dire...
Questa è la cosa meravigliosa.
Esatto.
Perché, cioè, quando tu... tipo anche la canzone che ascolteremo dopo, che quasi sembra fatto apposta, tu dici come il diavolo, adesso sarà qualcosa di blasfemo.
No, in realtà non lo è. No.
E anche se fossi Dio, anche lì non è una questione di blasfemia, ma tutt'altro, capito? Cioè, la domanda meravigliosa è davvero: se tu fossi Dio, cosa faresti? Cosa faresti?
Parli con me?
No, ma in generale...
Io penso di averlo descritto in una maniera molto esplicita e comunicativa in quella canzone. Poi è un grido misantropico, no? Cioè, perché davvero, in realtà, se fossi Dio sterminerei il mondo, la civiltà, la società, tutto.
Io metterei la PTV gratis. Così tutte le partite gratis. No, parte gli scherzi, sì. In realtà è una domanda, secondo me, molto bella. Io la farei in giro, sai? Cioè, io andrei in giro a chiedere alle persone, ma se tu fossi Dio, realmente, cosa faresti? A prescindere da tutti quelli che sono quei pensieri anche altruistici, ma farlocchi, no? Perché spesso e volentieri magari una persona per riempirsi la bocca dice, ah, io toglierei la guerra dal mondo. Capito?
Quella è Miss Italia di solito.
Esatto, quella è Miss Italia. Cioè, dico, va bene, ok, niente da dire su questo, ma veramente... Veramente, tu cosa vorresti? Cosa faresti?
È bello
tu,
perché è quell'interrogativo, sì, che poi appunto ti porta a riflettere, quindi sì, ognuno poi dà un significato, comunque ti analizzi, no? È una domanda che non ti poni quotidianamente, quindi è bello quello.
Sì, sì. E anche, cioè, tipo come il diavolo. Quanto sei diavolo? Come sei diavolo? Che cosa vuol dire essere un diavolo? E soprattutto, vabbè, poi qui adesso mi sento un po' Marzullo, cioè stavo facendo le domande, cioè le lasciavo così nell'etere, capito, per dire adesso facciamoci una domanda e diamoci una risposta, che cazzo, così andava bene. Però in realtà tutto ciò che porta ad una riflessione più profonda è sicuramente qualcosa di ottimo, anche perché quando tu le hai scritte sei partito da una riflessione più profonda.
Beh, assolutamente sì. Allora, diciamo che bile, prima scherzavo sulla steatosi epatica, nel senso che la steatosi epatica ce l'ho veramente, però giustamente bile nasce da un significato un po' più profondo. Diciamo che mi sono ispirato un po' alla medicina ippocratica, che per spiegare razionalmente l'insorgenza di alcune patologie diedero una teoria, la teoria degli umori, i quattro umori, che erano la bile nera, la bile gialla, la flegma e il sangue. Per far sì che l'organismo reagisse bene, no? Ci fosse proprio un equilibrio, dovevano essere in equilibrio questi quattro umori. Nel caso in cui ci fosse un eccesso di un elemento rispetto ad un altro, allora lì si presentava la discrasia, il problema, la patologia. Nel caso della bile, se ci fosse stato un eccesso di bile nera, in quel caso l'organismo soffriva di depressione, di tristezza, di malinconia. Un eccesso di bile gialla, invece, un eccesso di bile gialla comportava l'organismo, l'individuo, ad avere un'iraconda rabbia fuori dal normale. E quindi ho giocato un po' su queste cose, visto che comunque il progetto,
bello questo escursus.
Il progetto è nato in quel periodo di cui parlavamo prima, dove era intriso di tristezza, dolore, paura, incertezze. E via dicendo, quindi bile è un po' questo. È un omaggio, bello, un po' alle emozioni negative, che poi in realtà negative per me non lo sono, perché
sono vere.
Perché le emozioni sono, cioè il dolore, la tristezza, la malinconia
sono quello che quando ci sono comunque le luci spente o la notte, le tre di notte,
esatto,
uno sente realmente.
Sono le emozioni, sono quello che accomuna l'essere umano, cioè il dolore lo provo pure io, lo provi pure tu, lo prova chiunque altro, la tristezza idem. E poi penso che queste emozioni fanno accrescere un po' la perseveranza, lo spirito, la sensibilità.
Fanno crescere forse più di altre emozioni.
Sì, evidentemente sì. Sono quelle voci ataviche che sono nella parte più recondita dell'essere, dell'animo.
Poi noi cerchiamo sempre comunque di dargli una connotazione razionale, no? Queste emozioni, perché vogliamo portarcele, vogliamo portarle verso di noi, verso il controllo di queste emozioni, ma un'emozione non la puoi controllare.
Esattamente.
E da lì c'è l'insegnamento massimo, che è quello che fanno i bambini. Cioè, i bambini piccoli, loro non vivono l'emozione razionalizzandola, loro vivono l'emozione per quello che è.
Esattamente.
Semplice.
Bellissimo.
Boom, mi sono fatto male perché ho picchiato contro. Fine. Basta, quello è. È successo.
Hai detto una cosa saggissima. Ma infatti, vedi, la felicità, io penso sia un'emozione, è un lusso concesso soltanto ai bambini, la felicità, per come la vedo io, poi... Mi rifaccio un po' al neomeno kantiano, dove ogni verità, cioè esistono infinite verità, non solo una, per cui hai detto una cosa...
Ma non si potrebbe scegliere di essere un po' più bambini ogni giorno?
disse Peter Pan. Io ci ho provato un paio di volte, detto,
guardando la maglia della Smart.
Io ho detto, io voglio essere come Peter Pan, mi sono buttato, non è andata bene.
Se fossi Dio non esiterei a radere al suolo questo mondo, covo di disperazione unica, nido di tristezza e lacrime di vanità.
Se non devo uscire.
Aveva un non so che di swing questa canzone. Cioè,
sì, un po' una ballata sì, swinghettona.
Sì, me l'ha richiamato un po'. Sì. Cioè, mi sono immaginato. L'hai già fatto il video di questo brano?
Sì, è uscito 3-4 giorni fa.
Io non l'ho ancora visto, dico la verità, anche se mi ha girato i link. Però io me lo sarei immaginato tipo in un locale a mo' di Blue Note, no?
Bello.
Cioè, mi è venuto in mente, mentre l'ascoltavo nei giorni passati, un libro bellissimo che è Il bar sotto al mare, che vi invito tutti a leggere, di Stefano Benni, mi sembra. E è meraviglioso perché proprio nella prefazione dice: tutte quelle persone che entreranno in questo bar dovranno raccontare una storia. E lì dentro si trovano di tutti, si trovano angeli, diavoli, stupratori, detective, qualsiasi persona lì è lì e racconta una storia. È bellissimo, leggetelo, è veramente
carino.
Grazie per il consiglio, sì. Leggerò sicuramente.
E questa canzone me l'ha ricordato, perché mentre la vedevo con l'udito questa canzone, uh-huh. Ho visto questo, mi sono immaginato questa scena, capito? Quindi
vedi, è il potere dell'interpretazione. Invece l'abbiamo girato a Consonno, nella città fantasma lì, la provincia di Lecco. Ed è stata una situazione molto piacevole perché non c'era nessuno, nessuno, era veramente una città fantasma dove tu sali da questi tornanti, arrivi su e poi ti devi fare un chilometro a piedi e in mezzo a questa vegetazione trovi questi post, questo posto ormai abbandonato con questa chiesetta e ogni tanto penso che una volta al mese in estate, per ripopolarlo, fanno delle feste.
Delle sagre?
Sì, sì, fanno delle cose particolari.
Che cosa pazzesca, non ne conoscevo
anch'io
l'esistenza.
Consonno. Sì, è carino. È stata una situazione piacevole perché ti ripeto, sai, tante volte devi girare un video, c'è gente, invece no, lì non c'era nessuno.
No, anche solo quando vuoi isolarti un po'.
Sì.
Cioè, è tipo un po' acchiappafantasmi questa cosa. Cioè, va un po'
così. Sì, sì, poi c'erano tutte queste costruzioni, questo obelisco abbandonato, ormai fatiscente, cioè comunque una situazione molto fatiscente, però in particolare chi ha ideato il video, Stefano e Christian, che li saluto se ascoltano, hanno avuto la brillante idea di andarla a girare lì.
Bello, quindi... bello, ci sta. Anche perché più si trova una location particolare, più comunque si riesce a costruire dietro una sorta di animo, no, sulla canzone, perché già comunque la canzone ce l'ha il suo animo, perché quando viene scritta, incisa, ha tutta una storia dietro. Però il video è un po' come se la contestualizzasse, no? È sì, come se glielo vestissi addosso, poi, giustamente.
Lo rappresenta.
Sì,
sì, da parte mia io cercherei di non fare tutto troppo didascalico, no?
Giusto.
Cioè,
lasciare un po' all'interpretazione.
Piedi nudi di cemento, cioè dai, piedi nudi il cemento, capisci? Cioè, sono quelle cose che sono
banali.
Diciamo che i piedi nudi e il cemento mi ricorda qualche cosa. Diciamo, c'ho degli amici che fanno delle scarpe Nike di cemento che sono bellissime. Me le devo portare,
perché non le porti?
E noi l'abbiamo preso il nostro sagario, hai capito?
Mi sono dimenticato il maranzano, così vi suonavo un paio di pezzi, ragazzi.
Io ho paura, esco, ciao.
No, è perché c'hai paura.
Non so se è così rassicurante.
Ma allora, tornando un po' a parlare del periodo del lockdown,
come vuoi parlare in siciliano?
Come vuoi, non c'è problema.
Parliamo un po' in Veneto.
Ora che c'è Veneto, che c'è mica problema. Temo, dai.
E però manca una cosa, che è l'intercalare.
Lo so, esatto. Infatti,
che non si
ho
può.
Ho temuto.
Che non
siamo
può,
vicini alla chiesa, ragazzi.
No, che non si può. Non si può fare.
Però lo spritz a 3,50 euro.
Scusa, tu hai mai visto una radio veneta? No, perché è per questo non possono fare, perché sennò chiuderebbero in 2 secondi dopo. Cioè, vabbè.
Ok, andiamo avanti.
Comunque, detto questo, quindi come l'hai vissuto tu personalmente il periodo del lockdown? Qual è stata la tua prima impressione quando c'è stato il primo e poi dopo il susseguirsi? Proprio l'emozione che hai vissuto tu interiormente?
Sicuramente è stata un'emozione. È stato uno stato d'animo di incertezza, nessuno riusciva a pensare a quello che stava accadendo, no? Almeno
a capirlo, anche
a capirlo,
nel senso,
certo,
che poi incaptavi determinate informazioni, però tutto un po' in divenire.
Quindi è stato tutta una cosa strana, cioè non mi viene in mente nient'altro se non strano.
E scusa, in questo contesto tu subito hai comunque avuto l'istinto di iniziare a scrivere, a comporre? O
sì, subito, perché comunque stando a casa è vero che avevo mia moglie incinta e la piccolina che faceva la dad, e io andavo su, io praticamente su ho una lavanderia. Nella lavanderia ho fatto uno studio e quindi ho messo su la tastiera, un computer, un'interfaccia audio, un microfono e basta, da lì è partito praticamente tutto.
È il posto giusto dove si lavano le idee, no?
Esatto, 5-6 bottiglie di vino e via.
Ma poi lì, guarda, cioè proprio vai via. Ma in realtà, guarda, ti dico, tante volte perdere il controllo è quello che aiuta poi ad avvicinarsi al proprio sé e a tutte quelle emozioni che, come dicevamo prima, si cerca di controllare. Quando invece queste escono in maniera esplosiva, è proprio lì il momento che c'è la parte creativa più alta, perché ti riesci ad ascoltare, riesci a sentire tutto quello. Io immagino sempre che gli artisti sono dei surfisti, quindi loro hanno le loro tavole, vanno in mare, e il mare è la creatività.
Bello.
Ma l'onda, quando arriva, devi prenderla, perché comunque, come dice Vasco, cioè, le canzoni nascono da sole, è vero, perché cioè, quello che ti viene lo devi buttare giù, perché se non lo imprimi se n'è andato.
Subito, se no perdi l'ispirazione.
Sì, sì, no, sono d'accordissimo, infatti io cerco sempre quando scrivo di intrappolare subito il significato, poi... può capitare di rielaborare, di cambiare qualche parola, però sostanzialmente cerco di scriverlo subito, sia il testo che la canzone. Il 90% delle volte mi riesce, funziona, è così. Ad esempio c'è una canzone, Mi odi.
No, a me sta simpaticissimo.
Cioè la canzone di questo EP, Mi odi, dove veniva Demis per registrare il pianoforte di un'altra canzone, se non sbaglio era quello di Maelstrom, E quando venne Dennis gli ho detto: Dem, registriamo subito questa parte con il testo, perché l'ho appena scritto, l'avevo scritto 10 minuti prima che arrivasse Dennis. E infatti lì ho iniziato a zoppicare un po', perché non è vero che il testo era scritto, però la melodia, il pianoforte era un po' non si allacciava bene, quindi l'abbiamo sviluppata subito nell'immediato, e poi alla fine in definitiva è venuto
però tutto, perdonami, per quanto ti riguarda nasce sempre prima il testo, quindi un messaggio che comunichi e poi la melodia.
Dipende. Okay. Nasce a volte il testo, nei miei odi è nato prima il testo, in Se fossi Dio è nata prima la melodia, ad esempio. Come il diavolo è nato prima il testo, che il testo di Come il diavolo era lunghissimo. E poi invece con la canzone una prosa non mi va, allora l'ho dimezzata di 1 minuto e 50, breve ma intensa, come
però come ci potrebbe stare magari in un concerto live anche la versione un po' più
quello no? Sì, una performance ci puoi buttare dentro tutto e di più, quello sì.
Chiaro che poi per questioni radiofoniche, per questioni comunque di ascolto, ci sta comunque rimanere sotto una determinata,
ridurla
anche se poi alla fine uno dice cioè se io voglio fare così voglio dire la faccio così punto, cioè anche da dire questo. Io mi ricordo,
guarda i Queen,
cioè vabbè comunque ma anche se tu guardi il Eros Ramazzotti, non so se vi ricordate Musica è cioè è tipo dura 20 minuti, cioè veramente è come una puntata di Ollie e Benji, capite? Cioè,
il gol di Ollie e Benji,
cioè è una cosa incredibile, no? Tra l'altro ho scoperto il campo di Ollie e Benji, sì, è qua in Italia, cioè sono voluti 15 giorni, c'hai cioè la cartina, Google Maps, tra 2 giorni dovresti vedere la porta, fantastico, bello. C'erano anche gli autobus.
Parla piano, senza fiato, in un freddo bianco maestro, devo andare, non posso più aspettare e ascoltare nemmeno un momento i consigli del tempo. Ora accetta il dolore come un vortice nel cuore, sembra strano ma non puoi più esitare, scivolare dentro ad un freddo bianco maestro, senza tempo all'eternità di un bianco maestro.
Minuti.
Maelstrom, che poi cioè l'ho ripetuto 50 volte.
Oh, l'hai detto bene, tra l'altro.
Adesso l'hai detto bene.
Che poi tra l'altro mi sembra anche il nome di un supereroe, capito? Io sono Maelstrom.
Ti vedo come Goku con i capelli. No,
con i capelli. Dove cazzo? Cioè, c'erano una volta i capelli, ormai. Infatti qua c'è Piazza Caduti, qua Piazza Libertà, faccio le varie piazze. E invece Maelstrom di che cosa parla?
Non lo so, dimmelo tu.
Io lo faccio apposta, capito? Cioè, sei recidivo allora.
Perché non si ricorda? Perché non si ricorda?
Esatto, io voglio lo sputo. No,
tu l'hai ascoltato, tu l'hai ascoltato, ma io in realtà non l'ho ascoltato.
In realtà scrivo canzoni che non hanno significato, no? Quindi vorrei ottenere un po' significati da ogni parte.
Però secondo me potevi fare anche una ballata tipo reggaeton, perché ci stava.
Sì.
Adesso fanno tutti. Cioè,
allora non lo farò.
Non so perché, non avevo dubbi.
Però in realtà è davvero così. Cioè, io ho visto degli artisti che abbiamo anche intervistato in radio qua da noi, che avevano un genere musicale specifico. Poi, visto che comunque tutti si stavano dirigendo verso la bachata, verso il reggaeton italiano, cosa che non è mai successa, cioè da qualche 5-6 anni forse che sta partendo questa cosa, e tutti si stanno dirigendo lì, capito? Quindi lo faccio anch'io.
No, quella è una trap.
non la voglio fare. Va bene. E invece, nel tuo percorso musicale, chi sono stati quegli artisti che ti hanno più condizionato anche nella scelta di essere un musicista,
o ispirarsi, appunto, se prendi magari spunto da qualcuno?
Beh, sicuramente sono stato ispirato dalla musica degli anni 60-70, perché mio papà ascoltava quel genere di musica e quindi è stato lui a iniziarmi, no? A 10 anni mi sono, alle medie, ero in una classe di strumentazione musicale, suonavo il pianoforte e da lì diciamo che ho sempre ascoltato, sono sempre stato molto versatile, ho sempre ascoltato la musica classica, mi piaceva, da Tchaikovsky a Beethoven, Chopin, Mozart era troppo allegro, nonostante fosse un genio, ma per i miei gusti era troppo allegro.
Beh, Chopin è un'altra roba.
Esatto, e niente, fino a poi arrivare, sbarcare nel mondo anni 60, 70, quindi Doors. Naturalmente i grandi Doors penso siano stati la band che mi ha condizionato, sì, di più in assoluto. Tanto che poi ogni tanto portiamo avanti un progetto, un tributo ai Doors, Doors Lysergic Experience, con Peppone, con Peppo e gli altri ragazzi, e quindi nulla. Poi crescendo, sai, inizi siamo comunque figli degli anni 90, quindi il grunge un po', il Seattle, Nirvana, gli Alice in Chains, sono sempre
cosa
stato
tirando fuori, cioè, stai tirando fuori proprio delle... Io mi ricordo che comunque poi siamo un po' figli di quel mondo lì. La cosa bella di tutte quelle music television che c'erano prima era proprio la possibilità, tante volte, soprattutto agli inizi, perché poi erano diventati molto commerciali anche loro, quindi passavano quelli che erano i video che dovevano far passare per N motivi, no? Perché magari l'etichetta discografica gli dava un po' di grana e quindi dovevano far girare più quello. Però all'inizio davvero c'era il mondo grunge su MTV, io me lo ricordo benissimo,
sì.
Ed era bellissimo perché comunque, cioè, era uno spaccato musicale che tu in Italia non conoscevi, quindi era stupendo vedere tutte queste band. Peccato che non ci sono più.
Era molto più variegato.
Sì, peccato, perché a me piaceva, perché poi da lì, c'era l'inizio di una ricerca, no? Era un po' come quando andavi nel negozio di dischi.
Esatto. Era,
capito? Cioè,
non era così semplice, no. Non era come adesso, no? Sì. Adesso i ragazzini devono fare, che ne so, devono prepararsi per un'interrogazione, scaricano tutto su internet, e tutto. Sì, terza guerra mondiale, ci deve ancora essere la terza guerra mondiale.
No, fra poco,
cioè, ci siamo quasi.
Che poi, tra l'altro, cioè, io mi ricordo che tipo c'era la Virgin in Piazza Duomo, e dove io andavo spessissimo a prendere i dischi, e mi ricordo che c'era una zona proprio della musica indipendente, chiamata così, e non era uno scaffale enorme, era uno scaffaletto, però già lì potevi andare a beccare degli artisti che erano già all'epoca indipendenti, e quindi comunque si facevano tutto loro, ed era bellissimo perché comunque scoprivi delle realtà,
certo,
meravigliose. E la cosa bella di avere il CD fisico era che, tra virgolette, questo l'ho capito solo dopo, quando è arrivato Spotify e tutto il resto, ti costringeva al totale ascolto di tutto l'album.
È vero.
Capito? Perché non potevi mandare avanti. Cioè, lo dovevi ascoltare, punto. Invece adesso con Spotify ascolti magari un minuto, due minuti e passa.
Sì.
Perché ti sei rotto le palle.
Ma anche il fatto di toccare, no?
Sì.
Di guardare la locandina, la copertina, leggere i crediti.
Sì.
Beh, però, continuo a comprare io i CD. Non.
Anche il vinile è bellissimo.
Io, guarda, faccio un po' la stessa cosa con i libri. Cioè, nonostante in molti mi abbiano detto: no, prendi l'ebook perché è più comodo. Apprezzo, nel senso, ci mancherebbe, ognuno può fare quello che gli pare, però io amo ancora il libro, cioè, mi piace proprio sentire l'odore, no?
Sì, sì.
Sfogliare la pagina, sì, 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 e non mi basta toccare l'iPad,
sentire la pesantezza, sì. La pesantezza, mi ricordo che una cosa bellissima, me la disse una volta una nutrizionista, e mi disse: quando tu prendi in mano un piatto, no? Senti il peso, quello è quello che ti cadrà nello stomaco. Quindi tu prova a immaginare quello che accade nel tuo stomaco quando arriva all'interno, no? Quindi quel peso tu ce l'hai dentro, il tuo stomaco deve lavorare per digerirlo. Ecco, io immagino questa cosa sui libri. Quando tu hai in mano un libro, senti il peso della cultura, quella cultura lì è quella che ti cade addosso.
Bello.
E lì è veramente molto molto bello.
Bravo Lele.
Occhi arrossati, mi guardi lontano, sospiri risuonano, i cuori oscurati, sono corvi custodi. Campi di grano giocano e amano, mentre tu li odi, tu li odi, tu li odi.
Secondo me siete anche un po' sfortunati perché non potete sentire i nostri fuori onda, perché comunque
è vero, cioè, sono stranamente interessanti.
Stiamo veramente parlando di un sacco di cose meravigliose, e adesso comunque non vi preoccupate, perché sicuramente nel futuro, e credo in questa stagione, si attiverà si attiverà la telecamera, quindi ci potrete anche vedere e potrete sentire tutto quello che noi diremo anche nel fuori onda, quindi
bene. e male.
Ma
male,
perché poi partono gli sproloqui, lì non si possono
cerca
fare.
Cerca di ricordarmelo, mi raccomando.
Va bene, allora manca veramente poco perché mancano solamente 10 minuti alla fine dell'intervista ed è un peccato perché comunque di cose da dire ce ne sarebbero ancora tantissime. Una domanda che ti volevo fare, perché hai scelto questa foto per l'EP?
Ma in realtà guarda, non l'ho scelta io.
Ok.
Cioè a me piace dare a chi lavora naturalmente la possibilità di fare quello che vuole, di fare vedere quello che vuole vedere.
Ok,
cioè... Questo io ho dato le canzoni al Cobra, si chiama Cobra.
Ciao che Cobra!
Che sarebbe
non è
Filippo.
Ancora, allora non
è
l'ho
la
detto
felpa,
io.
È la felpa,
capito,
di condizione.
Ma non l'ho detto io, cioè non lo so.
Le foto le ha fatte Mauro Parma,
okay.
E l'artwork invece l'ha realizzato Filippo Bosi, alla quale ho dato le canzoni, e lui ha visto questo.
E ti ci ritrovi?
Sì, direi di sì, dai.
È un po' un... così, guardandolo, è come se fosse una sorta di vestito, no?
Di maschera.
Sì, è una sorta di maschera, però che rappresenta molto di più la realtà, la tua essenza. Quindi, cioè, in realtà forse la maschera è quella che si ha indosso tutti i giorni. Ok, non quella che si vede. Forse questo è quando si toglie la maschera.
Vedi, mi piacciono queste interviste. Quello adesso, di cosa parlava mi odi? Dimmelo tu.
Te l'ho già detto che non ti odio. Io la metterei pure così, non ti odio. Glielo ho detto, prima.
Non ancora almeno.
E comunque, allora manca veramente poco prima di chiudere la puntata. Allora Cristian, quali sono i tuoi contatti? Dove ti possono trovare? Dove possono trovare il PIG? Se ci sono delle date, diccele. Insomma, tutto quello che vuoi puoi dire ai nostri amici ascoltatori.
Ma allora, guarda, mi potete trovare su Facebook come Cristian Doria, su Instagram come Cristian Doria, mi raccomando. È Cristian scritto senza H e di apostrofo Oria, che non è Doria ma è Doria. In realtà il di apostrofo Oria significa il figlio di Oria. Il cognome originale in realtà è questo qua, il di apostrofo Oria. Poi nel corso degli anni invece si è unito.
Ma come, guarda, io ho scoperto da un po' di tempo che sai che ci sono tantissimi Esposito, Rossi,
sì.
Bianchi, eccetera, eccetera. E la spiegazione, uno sa, cioè, se la fa una domanda, uno dice, ma com'è possibile che ce ne siano così tanti? Beh, la spiegazione invece è molto più semplice, perché praticamente ai tempi della guerra, della prima e seconda guerra mondiale, tutti i bambini che erano orfani venivano presi negli orfanotrofi e per dargli un cognome gli davano dei cognomi connotati alla zona. Quindi Esposito, per dire,
sì.
Nella zona campana.
Di Esposito, di... sì.
E da lì è partita questa cosa fantastica, cioè veramente... cioè, diciamo che la conoscenza, bisognerebbe avere tempo per conoscere.
Lo storico.
Sì. Anche, cioè, tipo, tu hai mai avuto paura dell'uomo nero, inteso quello che c'è sotto,
certo.
Che non pensare subito, visto che ci ha portato una testa specifica, ho voluto sottolinearla questa cosa perché non vorrei
Non la
mai.
Porterò più.
Scusa, hai mai avuto paura dell'uomo nero?
Sì, certo, la mia, piccolina.
Guarda, io ti racconto questa cosa che invece mi è capitata durante, anch'io, chiaramente, quando si è piccoli, si ha un po' nell'immaginario questo tipo di situazione. Beh, io mi ricordo una volta che mi ero svegliato di soprassalto, io dormivo con una lucina accesa, e vidi questo uomo nero che mi guardava malissimo e mi spaventai tantissimo. Poi feci un lavoro, pur essendo piccolo, su di me, convincendomi che questo comunque non era reale, cioè era una cosa creata dalla mia immaginazione. Beh, qualche notte dopo lo incontrai, cioè mi svegliai di nuovo, questa volta era seduto vicino al mio letto e mi accarezzava. Faccio, hai visto? Hai già capito chi comanda?
So così anima si può ancora chiamare. E se vi strappassi il cuore, non doletevene, potreste sempre sostituirlo con quello dei maiali.
Cammino in mezzo a voi, annusando marci odori, assaggio la vostra energia.
Comunque, allora, devo dire una cosa. Prima sono entrato in radio dicendovi, beh, cavoli, peccato che non potete ascoltare quello che noi diciamo in fuori onda. Meno male. Meno male perché...
Vi sconsigliamo il fuori onda.
Sì, non è sempre proprio in linea, mettiamola così. Non è sempre in linea, ma va bene, va bene.
Infatti
va bene.
Poi sarà difficile quando metterete lì le telecamere.
Sarà molto pericoloso, secondo me. Esatto.
Signori, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo tantissimo Christian Doria.
Io ringrazio voi, ragazzi. Siete stati fantastici, divertentissimi.
Complimenti,
e spero
un
che
piacere.
Mi inviterete ancora, dai.
Assolutamente,
sì. Perché dovrà uscire il secondo EP, per cui...
Allora sì, noi dai. Ti aspettiamo. Assicurato. Volentierissimo, anche perché, voglio dire, abbiamo lasciato in sospeso un sacco di argomenti interessanti, quindi è molto bello e molto appunto interessante approfondirli.
Assolutamente.
Perché comunque sia, abbiamo detto un sacco di cose intelligenti.
C'è
oggi.
Tanto da dire, sì, cioè, infatti, stranamente. Strano, io non mi riconosco, tra l'altro.
Neanche io mi riconosco.
Nemmeno io, in realtà.
Signori, noi ci rivediamo questa sera, mi raccomando, alle 21 con Sunday Night. E ringraziamo il Nino Meraviglia, ringraziamo l'Alberto, grazie, ringraziamo la Smarties. Mi raccomando, per tutta la settimana, ma proprio per tutta la settimana, e fatevi sto drink con l'uomo nero. Dai.
Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao belli.
Ciao. What's up now?